Alessandra Tedesco.
Settembre Nero, pubblicato dalla Nave di Teseo, è il nuovo romanzo di Sandro Veronesi, due volte premio Strega con Caos Calmo nel 2006 e Il Colibrì nel 2020. Si racconta l'estate di un ragazzino di 12 anni, Luigi, detto Gigio Bellandi, l'estate in cui finisce la sua infanzia. Siamo nel 1972 in Toscana e Gigio si descrive così. Luigi Bellandi da Vinci, 12 anni e 4 mesi, promosso con distinto in terza media, tifoso della Juve, di Bitossi e della Ferrari, nonché patito per tutti gli altri sport, pur senza praticarne alcuno. Mite, passivo e generalmente poco intraprendente, poiché essendo andato a scuola un anno prima, avevo sempre avuto compagni più grossi. Ecco, Gigio si trova in una fase di passaggio della sua vita, diciamo che il periodo in cui abbandona per esempio i fumetti come Topolino e Tiramolla e passa al Linus e poi con il Mangiadischi inizia ad aprirsi proprio alla musica. Ha un'abitudine, fa un gioco segreto, il gioco delle parole preferite, le ripete a voce alta, le scrive e visualizza proprio le immagini che gli suggeriscono queste parole. Il padre è un avvocato penalista ed è proprio il suo idolo. La madre è una donna irlandese, rossa di capelli, che cerca di essere invisibile ma inevitabilmente attrae gli sguardi di tutti. E poi c'è la sorellina più piccola, che sembra essere più consapevole di come va il mondo rispetto a lui, nonostante abbia solo 7 anni. Nell'estate del 72 Gigio sarà costretto a crescere per qualcosa di brutto che accade, e lui fin dall'inizio dice: i miei genitori non hanno saputo proteggermi. Ma soprattutto si pone la domanda: avrei potuto oppormi a questo disastro, insomma a questa catastrofe? Avrei potuto cambiare il corso degli eventi? Beh, queste sono le domande che segnano tutta la sua vita e anche il modo in cui è costretto a diventare adulto. Sandro Veronesi, partiamo proprio dal rapporto idilliaco con il padre, con i genitori, perché lui all'inizio dice: sono i custodi della mia serenità. Questa è la fase della vita in cui i genitori sono perfetti.
Sì, perché giocano in senso francese, jouer, recitano a fare i genitori perfetti. E il figliolo ci crede, la figliola meno. La figliola vede attraverso quella recita che non sono perfetti e quindi già è un po' più disincantata. Il ragazzino sul padre è ancora con tutte le scarpe dentro al mito, e la ragazzina, pur 5 anni più piccola, pur veramente ancora una bimba, no, perché è più avanti, non perché sia sempre così. Poi scopriremo che questa è una specie di prodigio.
Ecco, devo dire che il personaggio della sorellina Gilda è strepitoso, apparentemente un personaggio secondario, come spesso accade nei tuoi romanzi. Penso anche alla sorella, che in quel caso aveva dei pensieri cupi nel Colibrì. Insomma, come mai questa attenzione verso queste sorelle?
Perché io non ce l'ho avuta. Io non ho avuto una sorella. Ho avuto amici che avevano sorelle più grandi, più piccole. Ho avuto una cugina che certe volte, più grande di me, veniva a passare delle settimane al mare con me, e mi è rimasta la voglia di avere una sorella tutta mia. In realtà avevo un fratello con il quale mi sono anche molto divertito fino a un certo punto, tant'è che se andate a vedere la dedica del Colibrì è dedicato a Giovanni, fratello e sorella. Però la sorella non l'ho avuta, e quindi è normale che, avendo tutta la libertà del mondo per inventarmele le sorelle, me le inventi così, così avanti, così belle, come pensavo che avrebbe potuto essere anche la mia, di sorella, senza nulla togliere a mio fratello.
Ecco, andando avanti, diciamo, nella storia, abbiamo detto che l'estate del 72 è un'estate cruciale nella vita del protagonista. Nella fase della sua crescita ha una certa importanza un altro personaggio bellissimo, lo zio Giotti. Non è uno zio di sangue, ma insomma sono quegli amici parenti che tutti chiamiamo zio. Personaggio meraviglioso, ha passato alcuni anni negli Stati Uniti, ha un passato un po' misterioso, ma la cosa che affascina Gigio è il fatto che questo zio si appassioni alle cose a cui lui è interessato e gli trasmette anche le sue passioni, come per esempio quella degli scacchi. Che tipo di rapporto c'è fra i due, e soprattutto cosa rappresenta lo zio Giotti per questo dodicenne?
Rappresenta l'alterità degli adulti, perché lui conosceva gli adulti tramite il padre e la madre, gli amici del padre e gli amici della madre, quindi un senso di protezione, di amore, anche un po' di noia. e soprattutto una distanza dalle passioni con le quali lui cercava questa noia di vincerla, soprattutto passioni per tutti gli sport, tifoso di tutti gli sport, eccetera. Però il padre era tutt'altra cosa, era uno che lo sport lo praticava, gli piaceva solo andare in barca a vela, punto. Invece Luzio Ciotti sì, perché è un tifoso di Bartali prima e di Bitossi come lui. Queste cose qua sono figure che lui non può dividere con nessuno, ma con lo zio Ciotti sì.
E che ha anche una strana abitudine, quella di lasciare sempre nel piatto l'ultimo boccone, una cosa che incuriosisce tantissimo i due ragazzini.
Sì, questa viene dalla mia mamma. La mia mamma, quando io e mio fratello lasciavamo un boccone nel piatto, diceva sempre: ma cosa siete, lo zio Ciotti? E noi stavamo zitti perché sembravamo gli unici a non sapere chi fosse sto zio Ciotti. Non avevamo nessuno zio che si chiamasse Ciotti. Quando poi, sai, sono lessico familiare, lo perdi, te ne scordi. Poi mi è tornato in mente, ma la mia mamma era morta, la mia zia, anche sua sorella, era morta. Sono andato dalla figlia della mia zia, mia cugina, e gli ho chiesto: ma tu di sto zio Ciotti? Dice: no, non so niente, non so. Anche a me mi dicevano: cosa sei, lo zio Ciotti? Si lasciava un boccone, ma non sai chi era, era zio di chi? No, allora avevo un involucro perfetto da inventare, perché uno che lascia uno gnocco sempre, per i figlioli, per i bambini è una delizia vedergli lasciare una penna, uno spaghetto, capito? O un boccone. E allora me lo sono inventato. È stato un personaggio nel quale mi sono veramente calato, una figura del tutto imprevedibile che va dentro una vita prevedibilissima, che è quella di Gigio Bellandi da Vinci.
Naturalmente a 12 anni ci sono anche i primi amori, e quindi Gigio si innamora di questa ragazzina più grande di lui di un anno, Astel Raimondi, vicina di Ombrellone, ma è un amore soprattutto all'inizio di una tenerezza incredibile. Lui pensa e dice: non eravamo pronti per darci un bacio, ma lo eravamo per provare tutta quella felicità. Ecco, questa ovviamente è la tempesta che travolge, la tempesta positiva in questo caso, che travolge il tuo protagonista.
Sì, tu hai detto prima che in questa estate lui perde l'infanzia, no? Però la perde due volte. Una volta la perde così, un po' precocemente, perché a 12 anni potrebbe, non succede a tutti, insomma. Però a lui succede. E poi in quell'altro modo, che non si dice perché è il finale del libro, che comunque è un'altra perdita secca dell'infanzia, bastava quella per dire fine. Invece lui la perde due volte, in un modo positivo prima, sbozzolando, come si dice in Toscana, fiorendo con dei germogli teneri, sì, però suoi, che escono dal terreno. È roba sua quella, non è roba della sua famiglia, sono cose che portano con sé altre cose, cioè questo amore per Astel porta con sé la sua necessità di farsi più grande di quello che è, di rispondere alle sue domande. Siccome lui è bilingue, perché la madre è irlandese, non se n'era mai accorto di essere bilingue, ma adesso che Astel Raimondi gli chiede di tradurgli le canzoni che lei ama tanto, e lui non solo si accorge di essere bilingue, ma si accorge di essere bravo a tradurle. Infatti poi da grande farà il traduttore, scopre la sua vocazione, fa in tempo in quelle poche settimane a costruirsi qualche cosa di suo, che poi verrà spazzato via.
C'è qualcosa però di più drammatico che costringerà Gigio a crescere, lo intuiamo subito dalla prima pagina, perché tu coinvolgi sempre il lettore, lo porti quasi per mano e gli dici: c'è qualcosa di drammatico che sconvolgerà la vita del protagonista e di tutta questa famiglia. Forse ricorderai che quando avevo letto Il Colibrì ti avevo detto: ho avuto la sensazione di scendere da una giostra, da un ottovolante, perché capitavano tante cose. In questo caso ho avuto la sensazione che tu volessi prendere il lettore per mano e accompagnarlo verso questa catastrofe che si scopre solo alla fine, sia chiaro, e ogni tanto fermarti e far capire qualcosa di più e poi riprenderlo per mano. Perché hai usato questo genere di costruzione proprio narrativa? Anche se non la dico in modo letterario, ecco.
No, ma ha fatto bene a dire costruzione, perché è una costruzione. Se ci fai caso, è costruita in sette ottavi. Sette ottavi è la vita nella quale lui spunta dal terreno e comincia a germogliare e poi a fiorire, e un ottavo è la gelata che alla fine arriva e sarebbe arrivata comunque, anche se lui non avesse gettato nessuna fogliolina. E allora io mi soffermo proprio sulla fioritura, ma in maniera, diciamo, proporzionalmente esagerata, ma perché ho scoperto studiando e insegnando che questa è la misura 7/8 che per esempio struttura il più bel racconto che sia stato mai scritto per me, che è The Dead di James Joyce. The Dead per 7/8 racconta con una minuzia di particolari di una festa di Natale dalle sorelle, zie del protagonista, con le ciaccone che vengono suonate, ballate, loca che viene a mangiare il discorso, tutti i pettegolezzi irlandesi sugli assenti e poi l'ipocrisia quando questi arrivano, tutto. E per 1/8 la cosa sconvolgente, l'irruzione dei morti in questa vita, che sono i padroni delle emozioni dell'uomo, molto di più dei vivi. Se non avesse dato tutta quella enfasi, tutta quella importanza a tutte quelle piccole cose di cui Gabriel si faceva tronfio, quella lezione che lui subisce dai morti non sarebbe stata così severa. E quindi ho capito che si possono costruire delle storie, se un maestro come Joyce lo fa, si possono costruire delle storie così scalene, così asimmetriche, no? La cosa importante arriva solo all'ultimo ottavo, però c'ha bisogno degli altri 7/8 perché sia percepita nella sua importanza. Ovviamente devi supportare quei 7/8 con una scrittura che non dico sia quella di Joyce, ma che permetta alle persone di sentirsi portate per mano, perché se uno a un certo punto dice vabbè, ho capito, ma me la vuoi raccontare sta storia, hai rischiato e hai perso. Però io ogni volta che scrivo un romanzo rischio. Hai parlato del colibrì, e quale rischio era raccontare una storia così, saltando da un tempo all'altro senza dare al lettore nessun criterio. Eppure è stato un gesto liberatorio, eppure poi alla fine non me l'hanno tirato dietro. Quindi io mi sono permesso di raccontare una storia lineare, ma in maniera così asimmetrica. Evidentemente io potrò anche essere rifiutato come accompagnatore, però è il rischio che c'è in una struttura così, come c'era il rischio che un lettore non capisse nulla nel Colibrì, perché c'era quel rischio.
Grazie a Sandro Veronesi, ora in libreria con Settembre Nero, pubblicato dalla Nave di Teseo. Grazie.
Grazie.
E anche per questa puntata breve del Cacciatore di Libri è tutto. Vi ricordo che vanno in onda in questo periodo delle feste alle 13.45 e alle 20.45. Trovate tutto in podcast su radio24.it e su tutte le piattaforme. Se volete siamo presenti anche su Instagram come Cacciatore di Libri senza l'articolo IL. Una buona lettura da Alessandra Tedesco.